6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi
di radiofonica.com.
Benvenuti alla settima puntata di 6 gradi di Radiofonica. La prima condotta da me, che sono la new entry della nuova stagione di radiofonica.com. Quindi mi presento, io mi chiamo Patrizia e sono la prima esperienza al microfono di una radio. E fra un po' condurrò anche un programma in diretta che andrà in onda giovedì alle 22.30, che si chiamerà Sonica. E sarà tutto dedicato alla musica indie, come potete immaginare anche dal titolo che ho dato, perché si ispira a una canzone dei Marlene Kunz. E ovviamente, come Sonica, anche i miei 6 gradi saranno influenzati dalle mie preferenze musicali, sicché sono gli unici collegamenti che riesco a fare fra le canzoni e gli autori che ascolto normalmente, quindi sarà anche un po' improntato all'indie rock i miei 6 gradi. Allora, intanto torniamo ai 6 gradi. Il programma va in onda tutti i giorni dalle 15 alle 15.45 e vede la conduzione a turno di 8 speaker della radio. Se avete ascoltato le altre puntate probabilmente sapete già come funziona, ma io ve lo spiego un'altra volta, che non fa mai male. La trasmissione è un omaggio e si ispira a quella ben più famosa che va in onda su Radio 3 e consiste nel collegare attraverso i cosiddetti 6 gradi di separazione due artisti, due brani che fra di loro non avrebbero forse nessun collegamento, almeno all'apparenza, ma che attraverso altre 4 canzoni legate fra loro per qualche arcano motivo che sta nella testa del conduttore vengono messe in collegamento. Bene, vi anticipo subito quali sono i due artisti che metterò come primo e ultimo grado della mia puntata. Vediamo se riuscite a trovare qualche collegamento. I primi sono gli Offlaga Disco Pax, un gruppo nostrano, non certo famosissimo, ma che negli ultimi 5 anni è arrivato ad un certo successo soprattutto a livello indie e underground. E gli ultimi sono un gruppo, un progetto collaterale del gruppo ben più famoso di Nick Cave, cioè i Bad Seas. Sono praticamente l'anima selvaggia dei Bad Seas e il progetto si chiama Grinderman. Che cosa hanno in comune questi due? Direi quasi nulla, ma seguitemi e vi svelerò i passaggi intermedi che portano i primi agli ultimi. Partiamo quindi dagli Offlaga Disco Pax. Allora, questo è un gruppo tutto nostrano, proveniente da Reggio Emilia. E il nome Offlaga, un po' curioso, deriva da un paesino vicino Brescia che ha colpito l'immaginario di Max Collini, la voce e il leader del gruppo, poi integrato dalle altre due parole dal resto dei componenti della band, che rendono, a mio parere, molto bene lo spirito musicale del gruppo, tutto impregnato di new wave, elettronica e synth pop estremo. Loro sono un trio proveniente da Reggio Emilia e sono arrivati al successo grazie ad un album per me strepitoso che si chiama Socialismo Tascabile, che ha un sottotitolo particolare, Prove tecniche di trasmissione. Questo album uscì in sordina nel 2005, ma pian piano si è fatto conoscere nei circuiti appunto underground. E quest'album ci racconta nostalgicamente un mondo che non c'è più, fatto di quartieri nei quali il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%, di una gloriosa toponomastica della Bassa Padania con Via Rivoluzione d'Ottobre, Piazza Lenin a Cavriago, che è un paesino accanto a Reggio che tra l'altro io ho visitato in pellegrinaggio per gli Offlaga Disco Pax, dove ho potuto vedere la statua di Lenin che loro citano in un'altra canzone che si chiama Piccola Pietroburgo. E quindi insomma loro si rifanno a questa, riprendono un passato nostalgico che non c'è più, ma che non forse nemmeno vorrebbero riavere, o comunque non sono come i CCCP, che sono magari un gruppo ai quali si ispirano particolarmente, che negli anni 80 predicavano il comunismo, il socialismo come un ideale da realizzare. Gli Offlaga Disco Pax guardano semplicemente indietro pensando alla pochezza di quello culturalmente, di quello che c'è adesso. Vabbè, non vorrei passare per filo comunista nostalgica perché non sono tale, come appunto nemmeno gli Offlaga Disco Pax, però questo è quello che fondamentalmente caratterizza questo gruppo. Altra loro peculiarità è quella di recitare i testi anziché cantare, come in passato fecero i Massimo Volume, per esempio. Oltre a loro, oltre ai Massimo Volume, evidenti sono le influenze dei CCCP, che vengono anche omaggiati di una canzone, di una citazione musicale. Infatti nella canzone Cinnamon, sempre di Socialismo Tascabile, riprendono musicalmente una canzone contenuta nell'album Fedeli alla linea dei CCCP, ovvero sia Allarme. A livello sonoro le basi su quali poi vengono recitati questi testi sono piene di sintetizzatori e drum machine e si rifanno ai colossi della new wave e del synth pop anni 80. sono stati accostati, se cercate un po' in internet, ai Joy Division, ai Soft Cell, ai Kraftwerk, fino ad arrivare ai Cocteau Twins e ai My Bloody Valentine. Tra i più famosi accostamenti, quello dei Depeche Mode, anch'essi citati nella canzone Tatranchi, dove viene detto che il cantante, in viaggio a Praga, mostra la maglietta dei Depeche Mode. Ora però, bando alle ciance, passiamo alla musica. La canzone che vi faccio ascoltare si chiama Tono Metallico Standard, contenuto appunto in Socialismo Tascabile, e narra la vicenda dell'incontro-scontro del cantante Max Collini con un annoiato proprietario di un negozio di dischi dall'aria un po' troppo supponente e arrogante. Da questa canzone nasce il legame col secondo grado. Vediamo se lo indovinate. O Flaga Disco Pax.
Se la tira da paura, insomma, e nonostante gli abbia già sganciato 200 euro tra dischi, libri e film, non mi si fila per niente. Il negozio è suo, ma sembra un commesso della Standa alla vigilia di Natale. E sul suo viso campeggia una scritta enorme. Perché lo faccio? Non vedi che io non ci vorrei stare qui? Sento una bella canzone e gli chiedo chi è che canta. Con la solita faccia mi risponde col suo tono metallico standard e dice rassegnato: è Mark Lanegan. Poi un lampo di vita si riteste dai suoi pensieri troppo alti e scollegati e mi comunica deciso: non credo tu lo conosca, era il cantante degli Screaming Trees. Ora capisco, il mio aspetto ordinario mi trasmette ascolti deplorevoli. Ma io lo so chi è Mark Lanegan, arrogante bottegaio, indegno della roba che vendi qui dentro, alternativo dei miei coglioni, che quando io ascoltavo i Dead Kennedys tu nemmeno ti facevi le pippe. Me ne vado e lo odio. Ieri sera passo un video alla televisione e guardo distratto il cantante. È quel lurido Clerc. Ecco perché quell'aria da stronzetto non mi era nuova. E tutto torna alla fine. Lo scemo è il cantante dei... Ho mal di stomaco. La bile travasa e me ne vado a dormire. Brutta bestia, l'invidia.
E questi erano gli O Flaga Disco Pax con tono metallico standard. E questo è il primo grado dei 6 gradi di radiofonica di oggi. Se ci avete fatto caso, nella canzone vengono citati diversi artisti. Ma tutto l'album degli Offlaga Disco Pax è pieno di citazioni. Da Orietta Berti, cittadina di Cavriago, ad Anna Oxa, conciata come un punk londinese a Sanremo, a Yucca Reverberi dei Giardini di Miró, che tra l'altro è un sodalizio artistico con gli Offlaga Disco Pax. Da questa canzone stessa potrebbero nascere diversi collegamenti. Potrei mettere una canzone dei Dead Kennedys, che ha citato lui, no? Oppure una dei Julie's Haircut. Infatti si dice che fosse proprio questo il gruppo del commesso antipatico, che se ci fate caso nella canzone dice «è il cantante dei» e c'è un beep lunghissimo, però in qualche live si dice che lui abbia detto che è proprio questo gruppo italiano, Julie's Haircut. Oppure potrei mettere The Screaming Trees. Ma io colgo l'occasione per parlarvi del cantante degli Screaming Trees, Mark Lanegan. Mark Lanegan, che è appunto l'ex cantante degli Screaming Trees, è uno degli artisti più importanti degli ultimi 20 anni, e non sono io a dirlo, ma tutta la critica musicale. Non saprei nemmeno da dove cominciare per parlare di lui. Ha una produzione discografica variegata e amplissima. Infatti ha oramai quasi 46 anni e un passato anche tormentato alle spalle. Inizia nei primi anni 90 con gli Screaming Trees, una band che inizialmente suonava rock psichedelico, ma successivamente venne più volte accostata alla scena grunge di Seattle. Infatti loro erano di Seattle. Arrivano a successo anche grazie all'inserimento nella colonna sonora di Singles, L'amore è un gioco, il film di Cameron Crowe dedicato alla scena di Seattle, nel loro fantastico brano Nearly Lost You. E vengono accostati a Nirvana e Pearl Jam, anche se piuttosto diversi fra di loro, ma si sa che il grunge, più che un genere musicale, fu un movimento ispirato anche alla musica. Fin da subito però Mark sente l'esigenza di portare avanti uno spazio da solista, ed eccolo allora a pubblicare nel 1990, quindi fin dall'inizio, il primo album, The Winding Sheet, seguito da Whiskey for the Holy Ghost del 94, in collaborazione con un altro grande gruppo di quell'epoca, ovvero sia Dinosaur Jr., o meglio, col loro bassista Mike Johnson, ma anche col cantante John Mashis, che compare in qualche canzone. Questo disco, quindi Whiskey for the Holy Ghost, è considerato dalla critica il capolavoro della produzione solistica di Mark Lanegan. Ma lui non si ferma qui. Nel 97 si sciolgono definitivamente gli Screaming Trees e lo stesso anno Mark ha dei problemi con la dipendenza da droghe pesanti. E l'anno successivo decide di disintossicarsi, pubblica Scraps at Midnight, un album registrato in pochissimi mesi, anzi nel giro di 3 settimane, chiudendosi in un ranch sperduto della California insieme a Mike Johnson dei Dinosaur Jr. Poi nel 99 si riuniscono gli Screaming Trees e fanno 2 concerti nel 2000 a Los Angeles, con i quali danno definitivamente l'addio ai loro fans. Poi ci sono diversi altri album di Mark Lanegan e solisti, ma lui ha anche un altro progetto collaterale. Dal 2002 infatti inizia a collaborare con Dave Grohl dei Nirvana, leader dei Foo Fighters, e Nick Olivieri e Josh Homme, che sono dei componenti degli X-Qs, e danno alle stampe un altro capolavoro nel progetto Queens of the Stone Age, ovvero sia Song for the Deaf del 2002 appunto. Però nel 2004 esce un altro importantissimo album di Mark Lanegan, che si chiama Bubblegum, da cui adesso ci andiamo a sentire la strepitosa Methamphetamine Blues.
Keep on rolling. to keep on rolling. I don't wanna leave this heaven so soon.
E questo era il graffiante sofferente blues di Metanfetamine di Mark Lanegan dall'album Bubblegum del 2004. E qui siamo sempre su Radiofonica e siamo alla settima puntata di I 6 gradi di Radiofonica, e questo qua era il secondo grado della mia trasmissione di oggi. Questo album di Mark Lanegan, Bubblegum, vede la collaborazione con Josh Homme e Nick Olivieri, quindi sempre facenti parte dei Queens of the Stone Age, ma anche con PJ Harvey, che compare nella canzone Hit the City. E più in là, Mark, che ama evidentemente i progetti collaterali e le collaborazioni, inizia a collaborare anche con l'ex leader degli Afghan Whigs, Greg Dalli. Una collaborazione che poi sfocerà in un concerto tenutosi proprio a Roma con il progetto Gutter Twins insieme alla rock band degli After Hours, con i quali poi Greg Dalli, l'ex cantante di Afghan Whigs, collaborerà anche per altre cose. Ma non finisce qui. Dal 2006 inizia uno stranissimo sodalizio artistico con una cantante dalla voce da usignolo e dolcissima, che pochi avrebbero potuto mai accostare a Mark Lanegan, ovvero sia Isobel Campbell, con cui ha pubblicato nel 2006 Ballad of the Broken Seas, nel 2008 Sunday at Devil Dirt e nel 2010 da poco ha pubblicato l'ultimo disco che si chiama Hawk. Ma chi è questa Isobel Campbell? Un po' sconosciuta lei, sì, decisamente. Lei è l'ex cantante alter ego di Stuart Murdoch nei Belle and Sebastian, una band che molti di voi probabilmente avranno sentito nominare ultimamente qui in Umbria, perché sono venuti a suonare insieme ai Baustelle nel Play Arezzo, la kermesse che si svolge a fine luglio ad Arezzo. I Belle and Sebastian però non sono un cartone animato come molti potrebbero pensare, ma sono un gruppo scozzese di Glasgow molto importante nella scena indie degli anni 90. È nato nel 96, per la precisione appunto a Glasgow, per puro caso nell'ambito di un progetto di un college. Il nome è così strano appunto della band deriva non tanto dal cartone animato, ma dal libro omonimo di Cécile Aubry, un libro per ragazzi da cui poi è stato tratto il famoso cartone animato che è arrivato anche in Italia, quello col cane e il ragazzino. Poi c'è anche un doppio senso in questa, una doppia lettura in questo titolo, in questo nome del gruppo, perché Belle sarebbe per Isobel, no? Perché lei è la cantante, e Sebastian probabilmente si riferisce a Stuart Murdoch, perché nascono dall'incontro di questi due leader, i Belle and Sebastian. Nascono come uno scherzo, come una cosa poco seria, nel senso che Stuart Murdoch durante l'università si iscrisse a un corso professionale di musica e per fare il suo progetto finale fondò questa band, che poi avrebbe dovuto esistere solo per lo spazio di due album. Però il loro primo album, Tiger Milk, stampato in vinile per 1000 copie, ottenne un successo strepitoso con il passaparola. E allora i Belle dovettero iniziare a prendere sul serio questa loro passione e diedero alle stampe, sempre lo stesso anno, con la Gipster Record, un'etichetta indipendente, l'album If You're Feeling Sinister. Da quel momento la loro vena prolifica non si fermò e pubblicarono una serie di EP tra il 96 e il 98 che si chiamavano Dog on Wheels, 369 Seconds of Light and This is Just a Modern Rock Songs, tuttora introvabili, e che gli valsero anche in questo caso una grande popolarità, soprattutto nella stampa specializzata, e che poi vennero ripubblicati, per chi volesse andarli a ricercare, dalla Gipster Record in un unico CD, nel momento in cui se ne andarono da questa etichetta con cui hanno collaborato per tanto tempo. Nel 1998 arrivò il disco che probabilmente può essere considerato il migliore dei Belle and Sebastian, dal titolo The Boy with the Arab Strap, che gli valse il premio come miglior nuova band emergente dei British Awards addirittura, e la consacrazione definitiva nell'Olimpo delle migliori indie rock band britanniche, tanto che nel 2005 furono addirittura votati come miglior gruppo scozzese, superando molti gruppi anche ben più noti e blasonati. Allora, da questo album ci andiamo ad ascoltare una canzone nella quale potete sentire la voce anche di Isobel Campbell, che è poi quella che collaborava con Mark Lanegan e che quindi è il nostro legame tra il secondo e il terzo grado. Ci andiamo ad ascoltare Sleep the Clock Around. Thank you.
always waving the flag of the United States. A calamity day, after all that you've done, boy, I know you're gonna pay.
Questi erano i Belle and Sebastian, datati 1998, con Sleep the Clock Around. Tra l'altro una delle mie canzoni preferite del gruppo di Glasgow, che per un periodo è stata una mia fissazione totale dai 19 anni in poi. E che in questo caso, perché ricordiamolo, siamo su radiofonica.com, costituiscono il terzo grado dei 6 gradi di oggi. Dopo quest'album, i Belle and Sebastian hanno pubblicato altri 4 CD, l'ultimo dei quali, fra l'altro, è uscito pochissimi giorni fa. Ma nel frattempo, ve lo dice una fan, hanno perso un po' di verve e hanno perso anche parecchi pezzi importanti della loro composizione, come Stuart David e proprio lei, Isobel Campbell, che ricordiamolo era colei che abbiamo utilizzato come collegamento fra Mark Lanegan e i Belle and Sebastian. E decisamente la qualità ne ha risentito. Con l'album del 2003, Dear Catastrophe Waitress, che è il primo album che loro non pubblicarono più con la Gibson Record, hanno finalmente conquistato anche un pezzo del mercato e del cuore degli americani. E ciò viene testimoniato dal fatto che un paio di loro canzoni, ovvero sia Expectations del primo CD Tiger Milk e Piazza New York Catcher, che è questa appunto di Dear Catastrophe Waitress, sono entrati a far parte di una colonna sonora molto importante di un film famosissimo, ovvero sia Juno del 2007. Penso che molti di voi abbiano visto questo film, molto dolce e toccante. Juno narra la storia di un adolescente che rimane incinta dopo il suo primo rapporto con l'amico del cuore Polly, e sconvolta da questo fatto inizialmente vuole abortire perché è talmente giovane che non potrebbe permettersi di avere un figlio. Poi, parlando anche con il suo partner e anche con i genitori, il padre e la compagna del padre, che accettano in maniera un po', inizialmente rimangono sorpresi, poi però accettano bene la situazione della figlia e l'aiutano, cambia idea e opta per l'affidamento a una coppia che non può avere figli. E appunto, aiutata da loro, riesce a trovare una coppia che per lei è ideale, formata da Vanessa, che è una donna un po' perfettina e rigida che sembra quasi soffocare il marito, che invece si chiama Mark ed è un ex musicista che non ha sfondato nel mondo del rock, che addirittura apriva i concerti dei Melvins, dice in una scena del film, e che ora invece compone jingle pubblicitari guadagnando un sacco di soldi, ma forse avendo perso qualcosa della sua gioventù. Mark però è rimasto un po' un bambinone e infatti la coppia è molto instabile e alla fine del film scoppia. Ma Juno decide poi alla fine di affidare lo stesso il figlio a Vanessa, anche se rimane single. La cosa particolare è che Juno si trova molto bene con Mark, che è appunto un bambinone, non vuole responsabilità, infatti poi lascia Vanessa perché non era poi così tanto interessato ad avere un figlio, e ha in comune con lui l'amore per il rock, i fumetti e il cinema horror. In una scena di questo film, Mark fa ascoltare una canzone particolare a Juno. La canzone è Superstar dei Sonic Youth. La canzone non è esattamente una canzone di Sonic Youth, ma una cover dei Carpenters. O meglio, è una cover di una cover, nel senso che la canzone inizialmente era di un gruppo che si chiamavano The Lenny and Bonnie and Friends, dei fine anni 60. Ma poi di essa furono fatte tantissime versioni, fra cui anche una di Luther Vandross. Ma la versione dei Carpenters fu quella più famosa. E infatti questa versione dei Sonic Youth si ritrova in un album tributo del 94, che si chiamava If I Were a Carpenter, a cui hanno partecipato non solo i Sonic Youth, ma anche, pensate un po', i Cranberries, le Babes in Toyland e i Granly Buffalo. Evidentemente i Carpenters sono un gruppo molto importante per gli americani. Infatti erano un duo musicale canoro statunitense attivo fra gli anni 60 e gli 80, composto dai fratelli Richard e Karen Carpenter. E quindi fu fatto appunto questo album tributo, e allora ci andiamo a sentire anche noi questa versione dei Sonic Youth, che Mark nel film dice essere la migliore versione di tutti i tempi di questa canzone. E allora Sonic Youth, Superstar.
Don't you remember you told
Johnny Cute con Superstar, la canzone che faceva parte della colonna sonora di Juno. Bentornati quindi ai 6 gradi di Radiofonica con Patrizia e facciamo un breve riepilogo di come siamo arrivati qua ai Sonic Cute. Siamo partiti infatti dagli Offlaga Disco Pax per passare a Mark Lanegan, che viene citato in una canzone degli Offlaga Disco Pax, e poi attraverso i Belle & Sebastian, che sono legati a Mark Lanegan tramite Isobel Campbell, con la quale lui ha un progetto musicale da più di 4 anni, siamo arrivati ai Sonic Youth, perché entrambi hanno due canzoni nella colonna sonora di Juno. In questa colonna sonora, fra l'altro, ci sono molte altre canzoni belle, importanti, anzi vi consiglio di sentirvi questa colonna sonora. Per esempio c'è una canzone di Buddy Holly, oppure una dei Kings. E infine c'è anche una canzone di una cantante americana che si chiama Cat Power. E guarda caso, sarà proprio lei il nostro quinto grado. Ma il legame non è soltanto il fatto che nella colonna sonora di questo Juno c'è Cat Power. E ve lo svelerò parlando di lei. Innanzitutto vi dico che, insomma, lei non si chiama Gatto Potere, come potete immaginare, ma in realtà si chiama Charlene Mary, detta Chan, Marshall. Ed è una ragazzotta nata in Georgia, ad Atlanta per la precisione, la stessa città dei Rem, fra l'altro. Quella di Cat Power è una storia americana fatta di nomadismo e passione. È figlia di genitori separati e il padre era un musicista. E Chan vive l'adolescenza fra il North Carolina, la Georgia e New York. Sovente sola, di carattere schivo, coltiva una grande passione per la musica, ascoltando grandi classici della musica americana come Otis Redding, Aretha Franklin e Bob Dylan. Ciò che le cambierà la vita sarà un incontro, in cui hanno gran parte appunto Sonic Youth, o almeno un pezzo di loro. Al termine di un lungo girovagare per gli States, approda nel sottobosco bohemian di Manhattan, dove in occasione del concerto a fianco di Liz Phair, conosce il batterista di Sonic Youth, Steve Shelley, e il chitarrista dei Two Dollar Skitters, Tim Foyan, che accettano immediatamente di unirsi a lei. E da quel momento in poi, Chan si fa chiamare Cat Power e inizia a prendere sul serio il suo lavoro, grazie proprio a loro che gli danno una spinta. Dopo un EP e un album, Mira Lee, prodotti con case discografiche indie, Kat approva la Matador Records, una delle etichette più importanti della scena indie americana. Il debutto con la Matador, What Would the Community Think, del 96, fa trasparire tutta l'emotività delle sue canzoni, alternando confessioni catartiche alla Nick Drake ad amare serenate nello stile di Laura Nyro. 2 anni più tardi è il turno di Moon Peaks, registrato in Australia con la collaborazione di Gene White e Mike Turner, rispettivamente batteria e chitarra degli australiani Dirty Three. Poi c'è l'album delle cover, Covers Record del 2000, che la consacra anche come grande, per la grande capacità di reinterpretare le canzoni e cantarle in una maniera tutta sua. Ma la svolta, il capolavoro di Cat Power, arriverà con il disco You Are Free del 2003, dove troviamo pezzi memorabili, alternati di canzoni dolcissime e più tradizionalmente blues, ad altre più sperimentali come Free, ad altri ancora più rock e movimentati come He Word, fino a squisite perle di femminilità e dolcezza come I Don't Blame You, tutta cantata su un pianoforte. Chan ricorda moltissimo Patti Smith nel tono graffiante, PJ Harvey nella dolcezza ruvida, ma anche cantanti più tipicamente folk come Carole King. Questo è un album che è un capolavoro assoluto, io ve lo consiglio vivamente, forse uno dei 10 dischi più belli del decennio. E da questo disco ci ascoltiamo la bellissima Good Woman. I will miss. E questa era Good Woman di Cat Power, il quinto grado dei 6 gradi di Radiofonica condotti da me, Patrizia. In questa canzone c'è il controcanto, niente po' di meno che di Eddie Vedder. Chi l'avrebbe detto? L'ho scoperto da poco io. E in questa canzone c'è anche il violino di un altro importante componente di vari gruppi importanti degli anni, degli ultimi periodi, ovvero sia Warren Ellis. Chi è costui? Warren Ellis è un polistrumentista e compositore australiano che ha suonato violino, tastiere, buzuki, chitarra e mandolino in diversi gruppi. Ha fondato il gruppo post-rock Dirty Three ed è entrato a far parte, principalmente come violinista, della formazione di Nick Cave, ovvero sia i Bad Seeds, nel 94. Grande amico e collaboratore di Nick Cave, ha con lui scritto anche diverse colonne sonore, per esempio per il film The Road, ovvero sia La strada di John Hillcoat, oppure la proposta dello stesso regista, e anche L'assassino di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Warren Ellis è anche cofondatore del progetto Grinderman, sempre assieme a Nick Cave. Il resto della truppa sono comunque i componenti dei Bad Seeds. È dunque un'altra anima dello stesso gruppo, cioè la voglia di ululare e di graffiare, cioè avere il volto più selvaggio e indomito di Nick Cave. Il primo disco di questo gruppo è uscito nel 2007. È sostanzialmente una ripresa delle prime sonorità di Nick Cave con il suo primo gruppo, che erano i Birthday Party, sonorità più garage rock. L'ultimo disco è uscito da pochissimo, da un mese, ed è Grinderman 2, ed è veramente inquietante. Il trailer, che è stato girato dallo stesso regista della strada di The Road, è davvero inquietante. C'è un lupo ululante che gronda sangue alla fine. Se avete voglia, andate a vedervelo su YouTube. Ora, ricapitolando, prima di farvi sentire l'ultimo grado, che è appunto Grinderman, diciamo che siamo partiti dagli Offlaga Disco Pax, che citavano Mark Lanegan, che ha collaborato con Isobel Campbell dei Bell & Sebastian, quindi terzo grado. Con i Sonic Youth hanno in comune il nostro quarto grado, la colonna sonora di Juno. Infine, dai Sonic Youth siamo passati a Cat Power, e da Cat Power passiamo ora a Warren Ellis. Io vi saluto, la puntata di oggi finisce qui, la potete riascoltare in replica alle ore 18 di oggi, di martedì, e potete vedere la scaletta sulla pagina di Facebook oppure andando su www.radiofonica.com. A risentirci come fra 7 giorni. Questa è Heat and Shine di Grinderman.
Sitting in the bathtub, full of her fingers, full of her fingers. Yeah, sitting in the bathtub, says I'm scared and lonely. Never seen no one, says I'm scared and lonely. Here come the wolf man, little more. Saying he little more, saying he little more. Sitting in the bathtub. My heathen child, she's a heathen child. Yes, she's a heathen child. Yes, she's a really wild child. She got a little powder. She got a little gun. She got a little poison. Got a little gun. And it's sitting in the bathtub, sucking her thumb. Says I don't care about Buddha, care about Krishna, don't care about Allah, don't care about any of them. Just sitting in the bathtub, sucking her thumb. 'Cause she's a heathen child. Yeah, she's a heathen child. Yeah, she's a heathen child. Yeah, she's a Monroe. She's got a little powder, got a little gun, and sitting in the bathtub having some fun. She was raised by beasts,
wolves and sacred by vultures. Here come the wolfman, the abominable snowman. Got a little poison, got a little gum.
Sei gradi.
Sei gradi.
Sei gradi.
Sei gradi.
Sei gradi.
Di radiofonica.com.